Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica. Martedì 17 febbraio 2026. Ieri a Torino al Teatro Carignano c'è stato l'avvio delle celebrazioni per il centenario dalla morte di Piero Gobetti, presente anche il Presidente della Repubblica Mattarella, il costituzionalista ed ex Presidente della Consulta Gustavo Zagrebelsky. La ricostruzione, cominciamo da qui, di alcuni momenti significativi di questa storia importantissima. 1926, 15 febbraio, Gobetti muore a Parigi a 24 anni, era nato a Torino il 19 giugno 1901. Da poche settimane, dopo ripetute aggressioni squadriste, Gobetti aveva preso la decisione di lasciare Torino e andare a Parigi, sperando che nella capitale francese avrebbe potuto sottrarsi alle violenze dei fascisti e al rischio di arresto. In Italia il regime di Mussolini si sta trasformando in quel periodo in uno stato totalitario, le leggi cosiddette fascistissime vengono approvate tra la seconda metà del 1925 e l'inizio di quel 1926. Un anno e mezzo prima si era compiuto un altro assassinio eccellente per la causa dell'antifascismo. Il 10 giugno del 1924 le squadracce di Mussolini avevano rapito il deputato socialista Giacomo Matteotti dopo le denunce di brogli elettorali nelle elezioni di quell'anno del 24. Il corpo senza vita di Matteotti verrà poi fatto ritrovare due mesi dopo, il 16 agosto, nelle campagne di Riano, a 20 km da Roma. Buongiorno e benvenuto al professor Marco Revelli.
Buongiorno, grazie.
Storico, presidente del Centro Studi Piero Gobetti. Professore, lei era ieri al Teatro Carignano a Torino per l'inizio delle celebrazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti. Le chiedo che cosa l'ha colpito di quella mattinata ieri al Teatro Carignano?
Beh, mi ha colpito l'intensità. È stato un momento davvero molto alto per la presenza del Presidente della Repubblica, per la splendida Alexio Magistralis di Gustavo Zagrebelsky, per il clima che c'era in quel teatro carignano, che è una bomboniera che ha visto in qualche modo nascere l'Italia unita, e c'era una fortissima emozione, come se Piero Gobetti fosse tra noi per certi versi. Questo ci dice come a 100 anni dalla morte questo ragazzo, perché Piero Gobetti era poco più che un ragazzo quando muore a Parigi. Muore esule sia per i postumi delle aggressioni fasciste, ma muore esule anche perché in Italia gli era stata alla fine vietata qualsiasi attività. Gobetti si decide a lasciare Torino non solo, non tanto per le minacce fisiche e le aggressioni fisiche, ma perché imbavagliato, perché il fascismo gli aveva reso impossibile continuare la cosa in cui credeva di più, e cioè la propria azione culturale, che era contemporaneamente una formidabile azione politica contro il regime.
Professore Revelli, prego, sì. Prego, concluda pure il suo pensiero.
Un ragazzo che in 7 anni, dal primo articolo che lui pubblica sulla rivista giovanile che aveva fondato, Energie 9, aveva, non, aveva, aveva 17, stava per compiere 18 anni. Alla fine del 1925 fa tutto quello che nessun altro intellettuale riuscirebbe a fare in tutta una vita. In la quantità di iniziative che promuove, di riviste che fonda, la sua casa editrice con 114 libri pubblicati, tra cui Gli ossi di seppia di Montale che gli valsero il Nobel, migliaia di pagine di articoli, decine e decine di intellettuali del suo tempo che collaborarono con lui e così via.
Professore Velli, c'è una cosa, lei mi colpiva il fatto che diceva che ieri la sensazione che lei ha avuto e in qualche modo anche forse condivisa con gli altri che erano con lei al Teatro Carignano è di una presenza, di un'immanenza, no? Di Piero Gobetti lì tra di voi. Allora le chiedo se non ha contribuito a questa forza, una presenza ancora forte a distanza appunto di un secolo, anche perché a contribuire alla formazione di questo mito ci si è messa proprio l'età di Piero Gobetti. Cioè quello è un elemento probabilmente col passare del tempo che acquisisce forse spessore più che perderlo, no? Quel essere stato così giovane vittima del fascismo a maggior ragione lo rende vicino. Ha un'esperienza che si può condividere, anche se era un'esperienza eccezionale la sua.
Sì, diciamo che c'è una ragione biografica. È un giovanissimo, anche se è passato un secolo dalla sua morte, rimane intatto il 25enne che era in lui e come tale riesce a dialogare da coetaneo con i giovani di oggi. Non è un vecchio barbogio Gobetti, è un post-adolescente straordinario. Ma poi c'è, come dire, la forza del suo messaggio che attraversa il tempo, perché diciamocelo chiaramente, Gobetti è sicuramente l'incarnazione di un antifascismo integrale. La sua battaglia contro il fascismo, battaglia condotta mettendo in gioco il proprio corpo e la propria esistenza, offrendosi in sacrificio, se vogliamo. La sua battaglia contro il fascismo non era solo contro il governo Mussolini, contro la brutalità e la violenza con cui il regime si stava instaurando, eccetera. Era una critica radicale di un aspetto deteriore del nostro paese. Era una critica radicale lui la chiamava l'autobiografia della nazione, e cioè il cumulo di vizi e di tare storiche che avevano segnato il nostro processo di formazione unitaria e che avevano fatto dell'Italia una nazione deteriore, segnata da vizi che non erano solo quelli del fascismo, c'era anche il giolittismo, c'era la vocazione alla corruzione, alla cortigianeria, al servilismo, al ministerialismo, di cui il fascismo era l'essenza, non era l'alternativa, era la continuazione in forma ancora più brutale. Allora, quella critica dell'autobiografia della nazione e dei vizi genetici del nostro paese è totalmente attuale. Quei vizi degli italiani carsicamente ritornano nella nostra vicenda nazionale, sono intervallati a momenti alti.
Certo.
Di
ma infatti professore, su questo che le chiedo adesso di sviluppare il suo ragionamento, perché il tema della critica dei vizi di una nazione è un tema che si è posto, no? Anche nella storia recente, alcuni hanno intravisto ad esempio le pagine di Italo Calvino sull'apologo sull'onestà nel paese dei corrotti, stiamo parlando, esatto, di 50 anni fa, grosso modo, il 1980, e lì c'è una denuncia che fa assomigliare Calvino a questo Gobetti di cui lei parlava, professor Revelli, ma forse allo stesso Gramsci, quando ricorda la crisi che si vive, quell'interregno pericoloso nel quale si rischia di trovarsi in alcune occasioni, e prima ancora il discorso di Leopardi, no? Sui costumi degli italiani. Come mai ricorre questo tema, e ricorre ponendo sempre in discussione la stessa questione? Gli italiani non hanno una virtù per riuscire a restare insieme, no? In una entità che è una comunità, uno Stato. Perché questo avviene, professore, e Gobetti, diciamo così, è soltanto un testimone di questa corsa a tappe, no?
Ha fatto benissimo a ricordare questi nomi, perché davvero un filo di continuità corre dal Leopardi al Calvino, di coloro che sanno riconoscere gli aspetti deteriori, sono gli anticorpi rispetto alla costruzione retorica di un'identità, di una falsa identità italiana, che rientra appunto nei grandi vizi: il gusto per la retorica, la ciarlataneria, le espressioni roboanti che, come dire, coprono una sorta di incapacità di prendere posizione, di impegnarsi, di costruire il proprio paese attraverso un confronto critico con l'esistente. Da Leopardi a Calvino, passando per Govetti, Gramsci, eccetera, noi abbiamo gli anticorpi rispetto a questa costruzione retorica. Govetti ha scritto a un certo punto: da un popolo di dannunziani non ci si può aspettare serietà. E contrapponeva, come dire, a questo dannunzianesimo esistenziale del nostro popolo invece un rigore quasi protestante che lui chiedeva alle minoranze eretiche, diciamo, che sono coloro che possono salvare, sono, diceva un altro grande antifascista, Ruffini, i pochi savi che possono riscattare le colpe degli altri, no?
Sì.
Dei conformisti, dei servi contenti.
Professore, lei appunto ha citato prima l'autobiografia di una nazione, ed è una, diciamo così, delle opere nella forma della raccolta dei saggi che sono tra le più conosciute di ciò che ha scritto Piero Gobetti in quegli 8 anni che lei ricordava all'inizio della nostra conversazione. Poi l'altro scritto noto è quello che fa riferimento alla Rivoluzione Liberale, anche lì è una raccolta di scritti, la Rivoluzione Liberale è anche una rivista, e qui c'è una innovazione, però mi dica lei, professore, se sto uscendo un po' dal seminato, un'innovazione del pensiero liberale che viene concepito un po' come una rivoluzione, ed è una rivoluzione morale che in Italia era allora incompiuta, e poi lo è stata ancora adesso, ma adesso c'è chi, diciamo così, nella destra italiana di questi ultimi 20-30 anni ha cercato addirittura di dire che quella Rivoluzione Liberale era il loro proprio slogan politico, professor Revelli.
Sì, è così. Il liberalismo di Piero Gobetti era un liberalismo anomalo. Non era certo il liberalismo dei notabili che avevano consegnato il paese ai fascisti. Non era certo il liberalismo formale, formalizzato, che si accontenta della dimensione istituzionale. Ha ragione Gustavo Zagrebeschi quando ha detto ieri che più che una rivoluzione liberale, quella di Gobetti voleva essere una rivoluzione liberatrice. Cioè, il liberalismo di Gobetti si esprime nell'azione liberatrice di un popolo che partecipa alla costruzione del suo Stato. È incompatibile con la passività, con l'indifferenza. Odio gli indifferenti di Gramsci può essere applicato anche a Piero Gobetti. Quindi è un liberalismo delle autonomie degli individui e dei gruppi sociali, a cominciare dagli operai che lui vedeva in azione nel 1920, al tempo dell'occupazione delle fabbriche, e nella cui azione vedeva una grande azione liberale, no? Ma nel senso di protagonismo e liberazione degli individui e delle classi sociali, diciamo.
Senza cedere al campanilismo, professor Marco Revelli, le voglio fare però una domanda su Torino, perché Torino appare anche qui gigantesca come città, ancora di più di quello che è, vedendo quelli che sono stati i racconti, i percorsi fatti da personaggi importantissimi della nostra storia culturale, politica, civile, la città di Gobetti appunto, la città dove Gobetti poi incontra anche Gramsci, la città di Vittorio Foa, di Luigi Einaudi, restando soltanto alcune citazioni, ma niente di più. Però quella città, professor Revelli, appare appunto gigantesca, guardata con gli occhi appunto dell'inizio degli anni venti e quindi di un secolo fa. Ieri avete avuto questa stessa sensazione, professore, quando eravate al Teatro Carignano?
Ma abbiamo avuto la misura di una di un piano inclinato che è stato sceso, diciamo. Lei ha ragione, la Torino di inizio Novecento, su fino alla Torino degli anni 60 e 70, ma soprattutto, come dire, quel baricentro che è stata la Torino vissuta da figure come Gobetti, come Gramsci, era una città eccezionale che conteneva una quantità di energia straordinaria, di energia determinata dalla produzione fisica. Era l'unica grande città industriale, già fordista per certi versi, nel 20, una città poco italiana, no? È stato detto, Torino era una città europea diversa dallo strapaese che caratterizzava invece l'Italia, diciamo, no? Dal provincialismo che caratterizzava l'Italia. È una città cosmopolita, una città che dunque conteneva i germi per una produzione culturale d'eccezione, e questo si è prolungato fino agli anni 50-60. La casa editrice Einaudi, il gruppo di intellettuali che intorno a quella si raggruppavano, tutti in qualche modo con radici gobettiane, il conflitto sociale, l'autunno caldo, cioè Torino è stata una protagonista che poi a un certo punto si è svuotata, però. Si è svuotata. Se oggi Torino non produce più, diciamo che quella produzione culturale non si registra da nessuna parte dell'Occidente, se vogliamo, e forse dobbiamo cercarla altrove, quella capacità, quella freschezza e forza di produzione culturale che allora c'era e che adesso non c'è più. E oggi viviamo il tempo dei residui, non della genesi delle grandi energie, delle energie nuove. Non si respirano energie nuove oggi in Italia e nemmeno a Torino.
Professore, in che relazione è Piero Gobetti con la Resistenza? È lontana nel tempo, Gobetti, lo ricordiamo appunto, muore nel 1926, quindi stiamo parlando di una eternità, no? Che separa quel momento dal 25 aprile dal 1945, questo dal punto di vista temporale, ma dal punto di vista invece culturale, politico, i segni che Gobetti lascia nella Resistenza sono visibili?
Beh, Gobetti ripeteva all'infinito, diciamo, lui e il suo gruppo lavoravano a lunga scadenza, non lavoravano per avere risultati immediati, perché quelli si sarebbero potuti cogliere solo dopo un lungo ciclo. La Resistenza in fondo è il compimento di quel ciclo, i germi seminati dal gruppo dei gobettiani, non solo dal gruppo dell'Ordine Nuovo, da chi si era opposto al fascismo, la resistenza e l'inveramento del loro progetto. Tant'è vero che sia la moglie Ada Prospero, sia il figlio Paolo Gobetti partecipano attivamente alla resistenza. È il momento in cui Gobetti, morto il 16 febbraio del 26, rinasce nel 43, 44, 45. Ada Gobetti è stata la prima vice sindaca di Torino, tanto per dire quanto sono legati quei momenti. Beh, la resistenza è stato il momento della rivoluzione liberatrice, rivoluzione democratica e liberatrice, che poi, come dire, il corpo poi è stato lavorato ai fianchi, indebolito, eccetera, dai lunghi anni della sopravvivenza di una democrazia sempre più malata, per certi versi, sempre più debole, sempre più flebile, sempre meno capace di combattere le grandi diseguaglianze, sempre più vittima dei processi dell'autobiografia della nazione. L'autobiografia della nazione si è ripresa buona parte dello spazio che aveva perso.
Professor Marco Revelli, voglio concludere questa nostra conversazione questa mattina ritornando al punto da cui grosso modo eravamo ripartiti quando lei all'inizio diceva che è il giovane Gobetti che parla ed è capace di parlare ai giovani di oggi. In questo mesi di celebrazioni che ci saranno del centenario che ci separa dalla morte di Piero Gobetti, ci sarà, per quello che lei sa, professor Revelli, ci saranno appuntamenti specifici, diciamo così, che tengono conto di questa relazione virtuosa che si vede tra Gobetti giovane che parla ad altri giovani, quelli di oggi?
Ce ne sarà un'infinità di eventi e di occasioni. Uno degli assi portanti delle attività del centenario, che bisogna ricordarlo, non dura solo un anno, per statuto, diciamo, il comitato del centenario distribuirà le proprie iniziative su un triennio, e uno degli assi portanti di questo lavoro sarà il lavoro con le scuole, l'interlocuzione coi ragazzi. Il Centro Gobetti si è attrezzato con uno strumento che sta dentro la cornice di un progetto che si chiama Memoranda, un progetto pensato per comunicare la memoria attraverso i luoghi e gli oggetti, in assenza dei testimoni, far parlare i luoghi e gli oggetti. La casa di Piero Gobetti è stata attrezzata per parlare attraverso gli oggetti che contiene, la macchina da scrivere di Piero, la sua scrivania, il suo motto, lo stemma della casa editrice. E questo è pensato per far scattare nei giovani la scintilla dell'empatia, diciamo, attraverso un contatto sia attraverso l'uso del digitale, che è importante, ma anche il rapporto fisico con gli ambienti. Questo sarà uno degli assi portanti, poi ci sarà un grande convegno internazionale su Gobetti, nostro contemporaneo, ci sarà una serie di attività dell'Accademia delle Scienze, dell'Università di Torino, del Dipartimento di Storia, dei dipartimenti che si occupano di letteratura, perché Gobetti copre un ventaglio dalla letteratura al teatro, ha scritto un'infinità di commenti teatrali, persino all'arte, il suo rapporto con Felice Casorati è fondamentale, e così via. Quindi ogni istituzione culturale porterà il proprio contributo.
Bene, professor Revelli, grazie per tutte le analisi che ha condiviso con noi questa mattina, grazie anche per questo avviso ai naviganti e alle naviganti di quello che potrà accadere nei prossimi mesi per queste celebrazioni appunto del centenario della morte di Piero Gobetti. Le auguro una buona giornata e a presto.
Grazie anche a tutte e tutti voi.
A presto, grazie ancora al professor Marco Revelli, storico ed è presidente del Centro Studi Piero Gobetti di Torino. Per concludere, voglio andare a recuperare dalla Stampa, il quotidiano torinese di questa mattina, alcune dichiarazioni fatte nella giornata di ieri dal nipote di Piero Gobetti, Andrea Gobetti. Mio nonno resti sepolto a Parigi, la Francia lo ha accolto davvero. Questa è la sintesi che si fa nel titolo di questa breve colloquio tra Andrea Gobetti, appunto nipote del filosofo Piero Gobetti, e dice: è sepolto mio nonno al cimitero di Père Lachaise a Parigi e lì deve rimanere. Andrea Gobetti, 73 anni, nipote di Piero, parla davanti al Teatro Garignano poco prima della cerimonia di apertura del centenario della morte di suo nonno, che si è svolta ieri alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella. Dice Andrea Gobetti: mio nonno è stato un baluardo di antifascismo, un antifascista vero, uno che lottava per la cultura e aveva le sue idee, quelle con le quali coinvolse tutto un mondo antifascista. Non dimentichiamo però che l'Italia lo ha cacciato via. I fascisti che lo hanno pestato erano torinesi, sottolinea il nipote Andrea Gobetti. Il presidente Sandro Pertini, ricorda ancora Andrea Gobetti, si era offerto di riportare il corpo di mio nonno in Italia, ma mio padre si arrabbiò e gli disse di lasciar perdere. Noi poi eravamo contrari alle retoriche. Se le cose erano andate in quel modo, bisognava accettarle. Poi l'Italia, se voleva, se lo teneva. I francesi lo hanno invece accolto. Queste le parole di Andrea Gobetti ieri davanti al Teatro Carignano, dove si sono svolte le celebrazioni, l'avvio delle celebrazioni per il centenario della morte di Piero Gobetti. E allora, visto che ci restano ancora una manciata di secondi, sono riuscito a trovare un'altra citazione che riguarda appunto questo tema dalla Stampa di ieri, non di questa mattina. La Stampa se ne sta occupando molto per le ovvie ragioni come giornale torinese, e ieri c'era un'intervista del direttore Malaguti a Gustavo Zagrebelsky, il costituzionalista, e così Zagrebelsky in questa intervista definisce Piero Gobetti. Piero Gobetti era un giovane passato come un lampo che ha rappresentato un modello duraturo nel tempo. Norberto Bobbio, pensi un po', l'ha collocato tra i maggiori suoi, e vale la pena di conoscerlo allora questo Piero Gobetti, anche e soprattutto oggi. Sono le 11:29, noi ci fermiamo qui con la puntata di oggi di Pubblica. Grazie ancora a Marco Revelli per essere stato con noi. La linea tra poco va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11 come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!